Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 5 marzo, notte tranquilla per il Papa al Gemelli, situazione stabile in un quadro che resta complesso, prosegue la terapia con ossigeno. L'Ucraina cerca di ricucire lo strappo con Washington, Zelensky pronti a lavorare sotto la guida USA per la pace e a firmare l'accordo sulle terre rare. Trump e il discorso sullo stato dell'Unione a Capitol Hill, immigrazione illegale, dazi e mire espansionistiche verso Panama e Groenlandia. Andiamo. Bentrovati all'ascolto da Cecilia Seppia. Dunque, al Gemelli, notte serena per Papa Francesco, ricoverato al Policlinico dal 14 febbraio scorso, lo ha fatto sapere stamani la sala stampa della Santa Sede. Ieri sera nella comunicazione ai giornalisti è stato specificato che il pontefice non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria né broncospasmo e che le sue condizioni cliniche si sono mantenute stabili. Sentiamo Tiziana Campisi.
Il Papa ha riposato bene nella notte, si è svegliato poco dopo le 8, ha informato la sala stampa vaticana. Nella mattinata è stata proseguita la terapia e la fisioterapia respiratoria e, come programmato, Francesco è passato dalla ventilazione meccanica non invasiva della notte alla ossigenazione ad alti flussi usando i naselli. La situazione appare stabile, ma nel contesto di un quadro complesso. Nell'aggiornamento serale di ieri sullo stato di salute del pontefice, la sala stampa della Santa Sede ha spiegato che non ci sono stati episodi di insufficienza respiratoria né broncospasmo e che il Papa è rimasto apiretico, sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato. Stabile il quadro clinico anche riguardo il cuore, i reni e i valori del sangue. Intanto in tutto il mondo si continua a pregare per Francesco. Stasera in Piazza San Pietro alle 21, decimo appuntamento per la recita del Rosario. A guidarla sarà il prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, il cardinale Marcello Semeraro.
Nel messaggio con le intenzioni di preghiera per il mese di marzo, nel video diffuso come di consueto dalla rete mondiale di preghiera del Papa e registrato prima del ricovero al Gemelli, Francesco sottolinea che il perdono è la migliore medicina per curare le famiglie in crisi. Sentiamo Antonella Palermo.
Il perdono rinnova sempre la famiglia, permette di guardare avanti con speranza, lo ricorda Francesco, il quale ammette che anche quando non è possibile il lieto fine desiderato, la grazia di Dio pacifica il cuore e libera da tristezza e rancore. Del resto le famiglie perfette non esistono, in ogni nucleo ci sono problemi e gioie, evidenzia il pontefice, ma le ferite possono essere curate proprio con il perdono. Il Papa così invita a pregare perché le famiglie divise possano trovare nella riconciliazione la guarigione, riscoprendo anche nelle loro differenze la ricchezza reciproca. Perdonare, spiega il Papa, significa dare un'altra possibilità. Dio lo fa con noi continuamente. Infatti la pazienza di Dio è infinita, ci perdona, ci rialza, ci permette di ricominciare.
Pubblicata oggi la catechesi dell'udienza generale che il Papa avrebbe dovuto tenere questa mattina in aula Paolo VI, annullata a causa del protrarsi del ricovero del pontefice al Policlinico Gemelli. Nel testo Francesco, proseguendo il ciclo di catechesi giubilari sull'infanzia di Gesù, esorta a mettersi sulle tracce di Cristo che non si lascia contenere nei nostri schemi. Gesù, scrive il Papa, si lascia trovare non tanto in un luogo ma nella risposta d'amore alla tenera paternità divina. E ora apriamo la pagina di cronaca internazionale. Non si è fatta attendere la risposta di Kiev alla sospensione degli aiuti militari da parte degli Stati Uniti. Il presidente ucraino Zelensky si è infatti detto pronto a lavorare sotto la guida della Casa Bianca per raggiungere la pace e firmare l'accordo sulle terre rare. Intanto atteso per domani il Consiglio europeo sul piano per la difesa e il riarmo. Il servizio è di Camilla Del Vecchio.
Durante il suo discorso sullo Stato dell'Unione, il presidente americano Donald Trump è tornato a parlare dell'Ucraina. «Apprezzo che Zelensky mi abbia inviato una lettera», ha esordito Donald Trump, spiegando che il leader ucraino avrebbe riconosciuto gli sforzi degli Stati Uniti e si sarebbe detto pronto a trattare la pace e a chiudere l'accordo sulle terre rare. A fronte delle recenti tensioni internazionali e in vista del Consiglio europeo di domani, l'Unione europea starebbe valutando una missione a Washington del presidente francese Macron in compagnia del suo omologo ucraino e del premier britannico Starmer per presentare agli Stati Uniti un piano di pace per l'Ucraina. Per Per favorire il raggiungimento di una pace giusta e duratura, il presidente bielorusso Lukashenko si è offerto di ospitare i negoziati sull'Ucraina a Minsk. La Bielorussia è il nostro principale alleato, quindi è il posto migliore per i negoziati, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, ritenendo inoltre positiva la volontà di Zelensky di riprendere i colloqui.
E oltre che di Ucraina e quindi di possibilità di pace, Trump ha parlato ieri a Capitol Hill di dazi, di rilancio dell'economia USA, di immigrazione illegale, passando per le mire espansionistiche verso Panama e la Groenlandia, e infine la lotta alla ideologia woke. L'intervento di Donald Trump è stato il più lungo di sempre di un presidente americano al Senato. Sentiamo Marco Guerra.
Con 1 ora e 40 minuti di discorso a 6 settimane dall'insediamento, Trump ha indicato la sua idea di un sogno americano che, ha detto, sta tornando più grande che mai, ribadendo l'intenzione di riprendersi il canale di Panama e di annettere in un modo o nell'altro la Groenlandia. Siamo solo all'inizio, è l'altro slogan che ha raccolto l'ovazione dei repubblicani. Trump ha quindi attaccato Biden accusandolo di aver spinto il paese sull'astrico ed ha esaltato il proprio lavoro fatto finora. Uno dei passaggi più attesi era quello sull'Ucraina. Trump ha detto di aver ricevuto una lettera dal presidente Zelensky che gli ha detto di voler partecipare al tavolo dei negoziati e di volerlo fare sotto la leadership forte degli Stati Uniti. Il presidente americano ha poi rivelato di aver parlato con i russi e di aver avuto forti segnali che vogliono la pace. Degni di nota anche la conferma che i dazi reciproci scattano il 2 aprile, che saranno tagliati i fondi per politiche woke e gender, e la promessa di dare più soldi alle famiglie americane.
Medio Oriente, la nazione vuole la vittoria e l'avrà, così il premier israeliano Netanyahu ha parlato alla cerimonia di passaggio di consegne del capo di stato maggiore dell'IDF, Eyal Zamir, che nel suo primo intervento ha detto: guiderò l'esercito alla vittoria. Roberta Barbi.
Cambio al vertice delle forze di difesa israeliane, via Herzi Halevi, arriva il tenente generale Eyal Zamir, salutato dal ministro della difesa Israel Katz, che ha ribadito come il paese non consentirà mai a Hamas di governare Gaza. Torneremo a combattere finché il gruppo non sarà totalmente sconfitto, ha detto. Da parte sua, Zamir ha fatto sapere che il suo primo dovere è guidare l'esercito alla vittoria e ha promesso alle famiglie di riportare presto a casa tutti gli ostaggi. Ma alla cerimonia per il passaggio di consegne gli occhi di tutti erano puntati sul premier Netanyahu, che ha affermato: la nazione vuole la vittoria, la sta ricevendo e l'avrà. Quanto al generale uscente Halevi, invece, ha chiesto che venga istituita una commissione d'inchiesta sui fatti del 7 ottobre, ipotesi che il premier respinge nettamente. È necessaria non per trovare qualcuno da incolpare, ha spiegato Halevi, ma per raggiungere la fonte dei problemi e consentirne la riparazione. Intanto, tra le reazioni internazionali sul piano panarabo per il futuro di Gaza, arriva quella favorevole della Spagna. Sosteniamo il consolidamento del cessate il fuoco e l'arrivo degli aiuti, ha dichiarato il ministro degli esteri Manuel Alvarez.
Sembra destinata a restare senza colpevoli la strage di Ustica. La procura di Roma ha infatti chiesto al GIP l'archiviazione dell'ultima inchiesta sul 19 Itavia, che la sera del 27 giugno 1980 precipitò nel Mar Tirreno provocando 81 morti per IPM. Lo scenario resta comunque quello della battaglia aerea ed è stata esclusa la pista della bomba esplosa a bordo. La presidente dell'Associazione delle Vittime della Strage, Bonfietti, esprime grande dolore e delusione per questa decisione. Haiti ha dichiarato lo stato di emergenza a causa dell'escalation di violenza e illegalità, in particolare a Port-au-Prince, dove i gruppi armati hanno preso il controllo di tutte le principali vie di accesso alla città. Bambini sfollati e le loro famiglie vivono in rifugi di fortuna, spesso senza acqua pulita, cibo o protezioni. Traccia un quadro della situazione Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Rava, al microfono di Marina Tomarro.
Da quando sono andati via i soldati delle Nazioni Unite, adesso è arrivato un piccolo contingente, ma la situazione ovviamente rispetto ai 6.000 caschi blu è ben diversa. La maggior parte delle organizzazioni, se non tutte, sono andate via, umanitarie, ospedali sono stati chiusi, cliniche sono state chiuse, le scuole sono state chiuse, quindi i servizi, quei pochi che c'erano, non sono accessibili. La preoccupazione più grande della Fondazione Francesca Rava è infatti quella, a fronte di questa situazione drammatica, di tenere funzionanti aperti i progetti. Fino ad oggi ce l'abbiamo fatta, l'ospedale San Damien miracolosamente salva 80.000 bambini all'anno e quindi dobbiamo assolutamente farlo andare avanti.
Perché c'è questa escalation di violenza nel paese?
In realtà continuano ad arrivare armi, sottobanco, armi e proiettili che vengono dati anche a minorenni che non sanno neanche utilizzarli, per tenere alto questa situazione di instabilità che permette poi questo disordine di fare gli interessi di pochi. Il governo non ha le redini della situazione, non c'è uno stato di giustizia e di legalità.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Giorgi in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.